microstilabili.
Siamo partiti dall'origine della parola sciamano, che ricordo è strettamente legata alla Siberia. Lo sciamano siberiano non è una figura unica nel suo genere. Esperti rituali ci sono in tutto il mondo, con capacità e ruoli simili, soprattutto legati alla cura della comunità. Poi abbiamo spiegato che cosa è il neosciamanesimo, che in realtà ha poco a che fare con quello originale, essendo un fenomeno nato attorno alla metà degli anni 50 e che da allora muove persone in tutto il mondo alla ricerca di guarigione fisica o psichica. Ecco che in quest'ultima puntata con l'antropologa delle religioni Denise Lombardi, esperta in spiritualità contemporanee e attualmente docente alla Sorbona e all'Institut Catholique di Parigi, affrontiamo un aspetto delicato, quello dell'appropriazione culturale.
Durante la mia ricerca ho seguito un gruppo di francesi, per lo più donne, che avevano conosciuto, io con loro, uno sciamano messicano che proponeva appunto seminari di sciamanesimo otomi e proponeva anche un viaggio turismo spirituale in Messico alla scoperta dello sciamanesimo messicano. E quindi io seguo lo sciamano, seguo il gruppo e attorno all'equinozio, giusto il 21 marzo, sbaglio sempre, vi era questa grande cerimonia a Temuaia presso il centro cerimoniale Otomi. E quindi insomma assisto a tutto questo insieme di cerimonie in cui c'è lo sciamano col gruppo di francesi, poi ci sono degli altri sciamani che seguono la tradizione di Castaneda, insomma è un centro cerimoniale enorme in cui in questo giorno qui si condensano diversi esperti rituali. Nel chiacchierare un pochino con le persone, perché questo è quello un po' che fa l'antropologo, che osserva, prende note, chiacchiera, va in giro, mi imbatto un po' in quelli che sono le persone che lavorano nel centro, che non hanno nulla a che fare con le questioni spirituali, non so, gli operai, i tecnici che lavorano per occuparsi di questo parco, e parlando un po' con loro cosa viene fuori? Che quello che è considerato per noi lo sciamano, per i francesi lo sciamano di riferimento, lo sciamano messicano, non è minimamente riconosciuto come tale dai suoi concittadini. E questa qui è una cosa che ho visto accadere in più di un'occasione, nel senso che vi è uno sciamanesimo tradizionale che ha a che fare con tutto un insieme di riferimenti culturali molto precisi e poi vi è uno sciamanesimo per occidentali. Chiaramente le persone adesso con la mondializzazione, con la globalizzazione, chiamiamola come vogliamo, tutti sono al corrente della fascinazione che l'Occidente ha verso queste forme di credere altro, queste forme di spiritualità esotiche. E quindi chiaramente hanno capito bene che vi è la possibilità, come dire, di spostarsi da una parte all'altra del mondo. E quindi anche la spiritualità è diventata un po' un bene di consumo al pari di tante altre. E quindi vi sono specialmente appunto persone, che ne so, il Messico, perché ha da sempre questa allure, ma anche la Mongolia, in cui vi sono degli esperti rituali che spesse volte non sono riconosciuti localmente, ok? Ma che lo sono per gli occidentali.
Ma questo è anche rischioso?
Rischioso.
Bah. Nel senso, ci si mette comunque nelle mani di qualcuno che magari non è nemmeno, tra virgolette, cioè non sa bene quello che fa?
Ma allora, questa è una domanda interessante, nel senso che adesso secondo me c'è talmente tanta diffusione di informazioni che più o meno io penso che grossissimi rischi non ci siano, nel senso. Poi è anche vero che un paio di anni fa è successo in Italia, mi sembra in Veneto, non vorrei dire una sciocchezza, è stata organizzata una cerimonia sciamanica, credo con l'utilizzo di sostanze psicotrope, e un ragazzo è morto. Non è morto, sia ben chiaro, per le sostanze, ma è morto in seguito, però è morto durante il seminario. Non si è ben capito se non stesse bene, e quindi secondo me la questione vera sono i partecipanti, nel senso se una persona è in uno stato di fragilità psichica, emotiva forte, deve fare molta attenzione a quello che fa di buona sostanza, e questa è un pochino la questione.
Non è che la guida, lo sciamano,
perché la guida solitamente, io quello che mi è stato dato di vedere, specialmente per quello che riguarda le persone occidentali che praticano lo sciamanesimo come sciamani, quando si trovano di fronte ad avere persone con problemi psicologici gravi, sono le prime a dire che non va bene. Io mi ricordo che qualche anno fa avevo fatto ricerca anche nella regione dell'est della Francia e avevo intervistato questa ragazza che soffriva di una forma di schizofrenia molto molto grave, che aveva avuto diversi ricoveri, e nel suo peregrinare alla ricerca di una soluzione per questa malattia, sofferenza estrema, mi disse: fa, avevo anche cercato uno sciamano su internet, questo le aveva risposto: no, resta all'interno del percorso psichiatrico farmacologico che ti è stato prescritto e soprattutto non andare a cercare altro. Io vedo che soprattutto la gente cerca di proteggersi, ma i primi sono gli sciamani che cercano di proteggersi evitando, come dire, di finire in situazioni estremamente pericolose, perché poi sono situazioni gravi, insomma, in cui ci sono poi delle conseguenze. Se qualcuno sta male, si fa male, alla peggio muore, poi ci sono delle conseguenze comunque su chi organizza questo tipo di seminari. Per cui secondo me si deve essere comunque vigilanti da una parte e dall'altra.
Ma Denise, quanto è giusto dire che tutto quello che ruota attorno al neosciamanesimo rientra in quello che è un discorso economico importante? Insomma, si muovono tanti soldi attorno a questo tema.
Adesso inizia ad essere un sistema economico abbastanza rodato, soprattutto, che fa vedere come siamo all'interno di un meccanismo in cui anche la spiritualità diventa un bene di consumo, che ha un prezzo, che ha delle tariffe, che ha un'organizzazione. E quindi questo poi chiaramente causa delle discrepanze, delle difficoltà, specialmente nel paese d'origine. In qualche modo lo sciamano, come dire, l'appropriazione culturale, cioè è colui che mette in vendita, tra virgolette, la propria cultura, mette in vendita il proprio sapere. E questa cosa sicuramente solleva un sacco di problemi dal punto di vista etico, specialmente dal punto di vista indigeno. Chi si può permettere di mettere in vendita la propria cultura? Questa è una questione, secondo me, importante. Si può permettere di mettere in vendita la propria cultura non tanto quello che ne sa di più, ma quello piuttosto che ha più contatti e che ha più collegamenti per riuscire a far sì che questo prodotto sia affascinante e interessante dalla parte del futuro compratore.
Ma lo sciamanesimo organizzato per gruppi e quello fatto per la gente del posto, per dire, sono diversi, vero?
Quello che mi è stato un po' dato di vedere, visto che poi ho fatto diversi viaggi in Messico, mi è capitato poi di partecipare anche ad un pellegrinaggio invece dove c'erano degli sciamani locali. Quello che è lo sciamanesimo locale per i locali è qualcosa che non ha niente a che fare con quello che viene proposto agli occidentali, semplicemente per un discorso, se vogliamo, di lingua, cioè si basa sulla descrizione del mondo in lingua locale, che non ha niente a che vedere con il discorso sull'energia, sulla madre terra, su queste cose qui, assolutamente no. Ritorniamo a uno sciamanesimo legato a piccoli gruppi che condividono una visione del mondo, cosa che in un gruppo invece che si costituisce nell'arco di 48 ore con persone provenienti anche da geograficamente da posti diversi, in comune hanno solo quest'idea esotica di che cos'è lo sciamano e di quanto questo possa essere curativo, per cui un esotismo che cura, mentre nello sciamanesimo tradizionale partiamo da una cosmologia di fondo condivisa.
Questi seminari di neosciamanesimo, come lo abbiamo chiamato in questi giorni, diciamo che fanno emergere quello che è, da un lato, il bisogno ormai universale che ha l'essere umano, la persona, l'individuo, di curare delle fratture interiori. Ma la cosa che mi incuriosisce è di come la ricerca venga fatta al di fuori del proprio contesto spirituale. Si cerca altro, in fondo, qualcosa di esotico, mi verrebbe da dire.
Eh sì, secondo me vi è questa estetizzazione dell'altro, quest'idea che è solo nell'altrove che noi troviamo la cura, per cui può essere o nel tempo, appunto, che si va a vedere secoli passati, quelle che potevano essere le tradizioni celtiche, e poi se si parla con gli storici vediamo che assolutamente le cose non corrispondono, oppure l'altro esotico, l'altro indigeno, l'altro che vive nella yurta mongola, l'altro che vive nella foresta amazzonica. Tutto questo appunto perché noi abbiamo sempre bisogno di cercare qualche cosa che sia totalmente altro rispetto a noi. Chiaramente è una ricerca costruita, culturale, ossia che appunto siamo noi che abbiamo bisogno di immaginare che questa cosa sia efficace per noi. Non è detto che lo sia tout court. Secondo me il grande discrimine è che un insieme di pratiche di tipo spirituale sono diventate pratiche di tipo terapeutico. Per cui se prima lo spirituale era una modalità di andare alla scoperta del trascendente e quindi un senso della vita di un certo tipo, adesso lo spirituale è messo al servizio del benessere, il famoso well-being. Per me è abbastanza chiara questo passaggio, non stiamo più parlando della stessa cosa. E chiaramente quando lo spirituale non è più trascendenza ma è benessere è individuo, chiaramente anche tutto quello che lo compone cambia.
Ciclo stilabili.